sta per andare in onda la discoteca del diavolo. Una passeggiata inventata nell'archivio del Satanasso.
Young boy at the age of 5, my mother said I'd be the greatest man alive. But now I'm a man, I made 21.
Siamo tornati a mercoledì un'altra volta. Ogni settimana arriva mercoledì e non ci potete fare niente.
I'm a man.
Bentornati alla discoteca del diavolo. La passeggiata inventata nell'archivio del Satanasso, che questa sera, passeggiando, sei arrivati a un reparto, insomma, un settore senza voci, perché noi abbiamo parlato tanto di voci nelle puntate scorse, in qualche maniera. Le abbiamo collateralmente celebrate, non sentendole più di tante, proprio nella scorsa puntata, quando invece ci siamo soffermati sulla storia delle donne in blues che sapevano suonare lo strumento musicale e non soltanto cantare. E a un certo punto ci siamo resi conto che c'è un percorso da seguire anche in merito al discorso proprio della voce, all'uso della voce e della parola. Ecco, questa sera noi non faremo uso di questo. Anche perché il diavolo, essendo un tizio abbastanza raffinato, giustamente ci si ragiona di chi è la parola, chi è che gestisce la parola, chi è il gestore della parola. Il gestore della parola non è lui. E di conseguenza, nel tempo e con fatica, in qualche modo il diavolo ha imparato a farne a meno della parola e ad avvalersi anche di tutti quegli altri artifici esistenti, tra cui i suoni, le note, gli accordi. Pensate che esisteva addirittura un intervallo di note che veniva chiamato diavolo in musica, perché era un intervallo profondamente dissonante. Credo che anche lo stesso Johann Sebastian Bach in Italia ne avesse fatto uso in una sua composizione. Ma comunque, insomma, la superstizione cristiana vuole che, utilizzando quell'intervallo tritono, lo chiamavano, del diavolo, così un po' dissonante, in qualche maniera questo contribuisse all'evocazione del maligno. Credo che il maligno in realtà sia sempre fatto grosse risate di discorsi del genere. Ad ogni modo, questa sera faremo a meno delle parole, di conseguenza tutti i brani che ascolteremo saranno brani strumentali. Tra l'altro vi presento subito il musical bed di questa sera, cioè la musica che suonerà sotto ai miei discorsi. Per questa sera si parla di Jimmy Castor Bunch. Lui, va bene, è un compositore, diciamo, d'estrazione profondissimamente black, che si è fatto le ossa negli anni 60 con una scrittura che in qualche modo è debitrice senz'altro alla scuola di George Clinton, ma la precede e in qualche maniera la aggira. Ad ogni modo, io non sento più la cuffia, sappilo. Scusate, parlavo col Fido Straccaletto, che l'altra volta non ho ringraziato né presentato, ma costantemente è alla console qui con noi e qui con me. Io comunque continuo a parlare senza sentirmi in cuffia. Ad ogni modo, arriviamo alla musica, perché tanto poi è di questo che si parla in questa trasmissione, di conseguenza si parla anche poco. Ok, è tornata la cuffia. Allora, questa serata di musica senza parola inizierà in qualche maniera comunque attingendo da tutto un patrimonio musicale che, poiché parliamo di musica strumentale, è pari a quello cantato, e per questa ragione è evidente, non risento più la cuffia, che la quantità di materiale a disposizione sarebbe stata troppa per fare una presentazione, diciamo così, esauriente. Per cui siamo partiti in qualche modo da quelle elaborazioni della musica americana, soprattutto della prima metà del Novecento, che in qualche maniera prendono il blues, prendono il jazz, però probabilmente recependolo dal filtro degli ambienti accademici, degli ambienti musicali alti. E però questo genere di sintesi spesso vengono a trapiantarsi poi in situazioni non particolarmente alte da un punto di vista musicale, al netto dei risultati che sono davvero enormi. Invece, nella fattispecie, di chi sto parlando? Sto parlando di Spike Jonze. Spike Jonze è stato un compositore americano In realtà il vero nome è Lindsay Armstrong Jones, nato nel 1911 in California, che oltre ad essere una delle principali influenze di Zappa, si cita sempre Stravinsky ma non si cita mai Spike Jones quando si parla di Zappa, io non so bene il perché, però lo ha molto influenzato. Lui aveva messo su questa band, The City Slickers, che era famosa per essere una band di, insomma, professionisti della musica, che però erano tutti quanti polistrumentisti in grado di suonare più strumenti, e gli strumenti che lui annoverava anche nei suoi live, anche perché comunque parliamo di musica degli anni 40, voglio dire, il brano che andremo ad ascoltare, Red Wing, è edito nel 1941. Lui circolava con quest'orchestra che utilizzava, tra le altre cose, come dire, la sonorizzazione all'interno del brano. Era, infatti, per esempio, se cercate la sua voce su All Music Guide lo troverete sotto comico, comedian, scrivono, perché era musica che spesso veniva utilizzata anche per fare da sottofondo a film, ancora all'epoca magari qualche muto, o per stare sotto a cartoni animati, che poi è una cosa che ritornerà con l'autore che ascolteremo dopo di lui, cioè Scott Bradley. Lui è del 1891 dell'Arkansas, è stato studente di Schoenberg e poi è diventato famoso grazie ad Anna Barbera facendo le musiche di Tom e Jerry, che infatti riconoscerete nel brano di Scott Bradley che noi ascolteremo, Down Beat Bear. Tornando velocemente a Spike Jones, niente, la sua era una band estremamente bizzarra, per cui di quando in quando nei brani si sentivano suoni di spari di pistola o fischietti o pernacchie. Per esempio c'è un famoso pezzo dedicato a Hitler che si chiama Der Führer Face, Der Führer's Face, insomma, in cui c'è tutta una presa in giro e c'è praticamente una pernacchia costante. Io, non tanto per rispetto al Führer quanto più perché mi piaceva un altro pezzo, invece vi farò ascoltare Red Wing. Per cui da questa grande raccolta, insomma, della produzione di Spike Jonze e i City Slickers, intitolata Strictly for Music Lovers, presa dal CD1 dei quattro che compongono la raccolta, ci andremo ad ascoltare Red Wing. Buon ascolto e a dopo.
She galloped far away, oh, she loved a warrior bold, this shy little maid of old, but so brave and gay, he rode one day to battle far away. Oh, the moon shines tonight on pretty Red Wing, the breeze is sighing, the night bird's crying, far afar neath the star her brave is sleeping, while Red Wing's weeping her heart away. Yeah.
Torniamo in studio mentre Jimmy Castor suona sotto di noi e ci accompagnerà, insomma, in questi discorsetti per tutta la prima nottata, insomma, nella quale pure voi siete entrati, spero, meglio del sottoscritto questa sera. Questa sera niente voci, di conseguenza, solo suoni, soltanto suoni, come forse qualcuno di voi avrà capito. Stiamo partendo da quello strano momento storico proprio in cui in qualche maniera la musica più alta, la musica classica e non, venivano a contatto l'una con l'altra, per cui voi avete ascoltato dei brani in cui era evidente l'influenza del jazz, del Dixieland, anche i tempi portati, addirittura c'era un banjo portante nel brano di Spike Jonze, estremamente significativo proprio anche per il modo in cui era suonato, perché il suo banjoista era un vero fenomeno e non suonava soltanto quello. Ma il punto è che a quell'epoca il jazz si contamina con la composizione, con i compositori provenienti, diciamo, da una formazione classica, e il mélange che ne esce fuori poi verrà molto spesso utilizzato proprio all'interno delle musiche da film o come accompagnamento appunto di situazioni comunque anche visive. Infatti abbiamo ascoltato Scott Bradley, che era praticamente quello che scriveva le colonne sonore di Tom e Jerry, che spero tutti voi conosciate, e se non li conoscete buttatevi dalla finestra adesso. E in particolare proseguirò con questo personaggio che si chiama Raymond Scott, che da questo punto di vista è paradigmatico. Lui nasce a New York City nel 1908, addirittura in qualche maniera una recensione proprio della persona, quindi una breve biografia ricavata da un sito specializzato, lo addita come un precursore del bebop, ma questo più nelle modalità che compositive, che non tanto perché in qualche maniera avesse quelle urgenze e quelle pulsioni che poi portarono al bebop, che in qualche maniera anche era un modo della comunità dei musicisti neri di rispondere ai bianchi che si erano già in qualche maniera, anche in questo modo, appropriati del jazz. In finale il jazz era di tutti, quindi alla fine ognuno ci poteva fare quello che gli pare. In particolare Raymond Scott lo prende, ma lo utilizza come uno strumento estremamente plastico nelle sue mani. Il suo vero nome era Harry Warnow. E tra le altre cose, oltre a essere stato un compositore appunto di musiche utilizzate per situazioni tipo film e cose del genere, in realtà è stato anche un musicista d'avanguardia. Nel 1946 fondò il Manhattan Research, che era forse il primo studio musicale in cui c'erano strumenti elettronici, per cui c'erano tutte delle attrezzature estremamente avanguardistiche per l'epoca. E oltre ad aver edito poi una serie di brani proprio sotto il nome Manhattan Research, lui fece anche un gioco di ricerca con un trittico di dischi che si chiamavano Soothing Sound for Children, cioè praticamente erano dei suoni prodotti appunto da queste apparecchiature elettroniche che servivano per far addormentare i bambini, e addirittura lui le aveva suddivise per età, nel senso per un bambino da 0 a 6 mesi. Fate ascoltare questa roba qua e si addormenta, per un bambino che ne so da 6 mesi a un anno, così. E devo dire, Raymond Scott è una figura estremamente bella musicalmente, anche perché fra l'altro in molti dei suoi brani, soprattutto di questi un po' più insomma orecchiabili e meno avanguardistici, in particolare noi ascolteremo adesso Powerhouse, presa da Reckless Night and Turkish Twilights, che è una ristampa insomma di successi di Raymond Scott edita nel 1992. La cosa interessante è che in qualche maniera si sente anche la fame di questi musicisti della prima metà del Novecento, che facevano qualunque marchetta ma in maniera pregevole per poter sbarcare il lunario, che è più o meno quello che fate voi, ma senza divertirvi a suonare che ne so, ma un call center o cose del genere. Ma lo faccio anch'io, siamo tutti in una grande barca. Ascoltatevi Raymond Scott, Powerhouse.
Thank you. bom 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 bom.
Vabbè, questo so io. E insomma, c'è tutta questa allegria questa sera, perché comunque nel bene o nel male il diavolo si nutre di queste canzoncine, di questi motivetti che vi si insinuano nella testa, questi piccoli tormentoni. Però, come avete notato, queste composizioni in realtà sono molto ricche, sono ricche di momenti, spesso cambiano da un momento all'altro nel corso del loro svolgersi, evocando qualche altra cosa. Questo perché comunque è una musica che al netto delle sue matrici jazz o più o meno Dixieland, quindi in qualche maniera afferenti sempre alla musica nera, che nera come quella che stiamo ascoltando adesso sotto la mia voce, se si sente qualcosa. Però sono elaborazioni che in qualche maniera funzionavano probabilmente per un'altra cosa, ed era inevitabile in qualche maniera, poi proseguendo su questo, su questa china, arrivare alla musica da film, poiché questo è un argomento talmente vasto e dibattuto tra l'altro anche da specialisti ben più specializzati e illibati di me. Io alla fine sono andato un po' sul come dire, sul grezzo, e mi sono mantenuto su una qualche, come dire, tematicità diabolica che in qualche maniera potesse accompagnarci nel corso di tutta quanta la puntata. Questo perché fondamentalmente il diavolo non aveva bisogno delle parole, non aveva bisogno della parola per operare, anzi molto spesso nel silenzio riusciva meglio, magari, perché no, aiutato da una composizione. Ora, nel caso in questione, noi alla fine andremo ad ascoltare questo trittico di brani proprio presi da musiche di colonne sonore che in qualche maniera, direttamente ed indirettamente, con il male hanno a che fare, perché ascolteremo Bernard Herrmann, che è un compositore molto importante, nato nel 1911 a New York City, che insomma, tra le altre sue opere, quella che io ricordo meglio è la colonna sonora di Psycho, che ho visto tante volte, e infatti andremo ad ascoltare proprio il preludio, cioè praticamente la sigla del film, quindi la composizione che sostanzialmente suona all'inizio di questo film, composizione che risale al 1960. A seguire un titolo che invece con il diavolo ha a che fare in maniera molto più stringente, il titolo è Angel Heart. In realtà è un bellissimo film di Alan Parker della fine degli anni 80, in cui si racconta, ambientato a New Orleans, in cui si racconta la storia di questo detective che nel corso di un'indagine si rende conto in realtà che lui sta indagando su se stesso, perché dentro di lui c'è praticamente l'anima di un altro uomo che aveva fatto un patto con il diavolo. E la colonna sonora di questo pregevole film per atmosfere e quant'altro venne composta da Trevor Jones. Il brano in questione che andremo ad ascoltare è Johnny Favorite. Trevor Jones, giusto per darvi così due dati, è un compositore sudafricano nato nel 1949, che fra l'altro in questo disco si avvale del sax di Courtney Pine, insomma un jazzista abbastanza affermato, per comporre queste atmosfere estremamente oscure, notturne, a tratti anche un po' claustrofobiche, in qualche maniera aperte appunto dagli interventi di sax di Courtney Pine. E il titolo in italiano, vabbè, mi dicono qua di dirlo comunque, è Ascensore per l'inferno. E poi a un certo punto, banalità per banalità, non potevo farne a meno, alla fine vi propino questa composizione di Angelo Badalamenti in collaborazione con David Lynch per la colonna sonora del Twin Peaks originale, anche perché fra l'altro quest'anno è uscito quell'altro, per cui c'è sta tutta la fissa. Io sinceramente vi dico la verità, non ho mai finito di vedere il primo e non ho completamente visto il secondo, ma in realtà mi piaceva molto, solo che non so perché mi stancavo profondamente a vedere la serie, mentre invece non mi sono mai stancato di ascoltare la colonna sonora da cui abbiamo preso il brano che ascolteremo, Dance of The Dream Man. Comunque, per adesso io vi lascio a Bernard Herrmann con la sigla iniziale del film Psycho. Buon ascolto. Thank you.
How terrible is wisdom when it brings no profit to the wise, Johnny.
Thank you.
discuteva con Straccaletto, sempre fido alla console che smanetta, alza cursori, mi dà competenze sui cursori sempre maggiori, perché un giorno io raggiungerò in qualche modo l'autonomia e potrò, Dio mio, persino stare da solo, anche se questo luogo è spettrale, la discoteca del diavolo, veniteci voi e fatevi in giro, insomma. E si discuteva appunto con Straccaletto del fatto che il brano di David Lynch e Angelo Badalamenti che abbiamo ascoltato, Dance of the Dream Man, in realtà era quel brano all'interno della prima serie di Twin Peaks che normalmente salutava sempre l'arrivo di una bellissima o comunque di una figura fatale. Questo perché comunque Lynch, tutto sommato, nei suoi film non disdegna la presenza di figure femminili fatali che in qualche maniera si diventano vettori della corruzione e in generale proprio della corruzione, proprio dell'intero impianto morale e non soltanto di singoli personaggi all'interno del film. E questo mi sembra che sia molto attinente in fondo al percorso di questa sera, che è un percorso nel quale noi non ascolteremo parole, pur tuttavia troveremo il tocco in qualche maniera del malvagio in diverse cose. Ad esempio lo troveremo anche in modo molto diverso in un personaggio che si chiama Harry Coates, o almeno Coates, non so esattamente come si dica, anche perché si è scritto C-H-O-A-T-E-S e io non lo so dire, parliamoci chiaro. Lui è un signore nato in Louisiana nel 1922, viene in qualche maniera proclamato il padre della Cajun Music, ma ve ne potrei dire almeno altri due o tre che in qualche maniera potrebbero, come dire, ricoprire questo titolo. Di sicuro il fatto di provenire dalla Louisiana lo avrà aiutato per quanto riguarda la Cajun Music, perché da lì viene. Cajun è una deformazione della parola Acadian, che era una comunità che era emigrata proprio lì in Louisiana e lì si era stabilita insieme con creoli e quant'altro. Questi qua in particolare invece erano di origini francesi e di conseguenza parlavano un francese imbastardito sia dai dialetti indiani che si parlavano probabilmente proprio lì nella Louisiana prima dell'arrivo e dell'acquisto, anzi, da parte degli Stati Uniti con diversi soldi dati a Napoleone dello Stato stesso, sia con appunto quelle comunità non native americane ma provenienti dall'ambito dello schiavismo e quindi quelle appunto di colore. Questo mélange particolare dà luogo a una musica cantata molto spesso in francese che ha i connotati allo stesso tempo del country e del blues, nel senso che è suonata da bianchi con un cappello da cowboy, per cui viene immediatamente in mente il country, però al contempo incorpora musicalmente delle forme che in realtà sono molto più vicine a quelle di un certo blues, tant'è che non troppo cambiando in realtà la sonorità, se noi andiamo ad ascoltare invece la parte nera della stessa espressione che si chiama Zydeco, ci rendiamo conto che in fondo stanno suonando più o meno le stesse cose. Ad ogni modo, Harry Coates è un personaggio in realtà, per mia ignoranza, a me abbastanza ignoto. Di molto positivo di lui posso dirvi che ha avuto una biografia piuttosto travagliata dall'alcol, quindi questo me lo rende automaticamente caro e vicino, quantomeno per quello riguarda una parte della mia vita. E in realtà questo serve ad introdurre quella parte, diciamo, di canzoni, di musica strumentale che ascoltiamo questa sera, che prende dal blues in prestito, come dire, forme randomizzate, ovvero sia prese casualmente, per cui noi ascolteremo un brano che si chiama The Devil in the Bayou di Harry Coates, che è eseguito praticamente per solo violino, e seguirà invece proprio praticamente un contraltare dal completamente opposto, un brano di Harry Flint, che invece è un compositore abbastanza diciamo in realtà è importante. Lui è nato, vabbè, in North Carolina nel 1940. Fondamentalmente lui ha fatto un discorso molto strano, ha incorporato sia gli elementi della musica indiana, quindi il raga, la ripetizione all'infinito della stessa frase, e l'ha in qualche maniera innestata sui discorsi del boogie, del reel, e quindi di tutte quelle figure sulla chitarra e sul violino in particolare, che credo lui suonasse anche, che praticamente vanno a ricomporre nella sua musica forme iterative, ripetitive e lunghissime, per cui la produzione di Harry Flint, soprattutto quella, diciamo, che va dall'inizio praticamente fino alla seconda metà degli anni 70, infatti il brano che ascolteremo, Double Spin Dizzy, è un'incisione che è stata presa tra il 1975 e il 1979, insomma in quell'arco di tempo lì. Fondamentalmente parte con un violino che per sonorità vi potrà ricordare in qualche maniera il violino del brano che precede, quello di Harry Coates, ma poi a un certo punto ha uno sviluppo, entra una chitarra e questo sviluppo in realtà non esplode mai, la canzone rimane sempre ferma lì a dirvi sempre la stessa cosa, ma non usa le parole perché il diavolo di questo ne può fare tranquillamente a meno.
Thank you. We'll be right back.
E così vi si sventolano davanti colori, suonini, sonaglini, vocine femminili, cantilene, orecchiabili e assolutamente incomprensibili. Un po' di tutto, insomma, no? E adesso prenderemo un pochino più largo, anche geograficamente parlando, e ci siamo avvalsi proprio dell'ultimo brano che abbiamo ascoltato, preso dal primo bellissimo disco di Dr. John, The Night Tripper, Grease Grease, una summa veramente di messianicità e paganesimo, in salsa blues, in salsa rock and roll, in salsa tutto quello che vi pare. Se non sapete che esiste questo disco, beh, adesso lo sapete, andatevelo a cercare, Dr. John, The Night Tripper, Grease Grease. Ci è servito, perché ci è servito? Perché anche Dr. John è di New Orleans e lì ci ha permesso di tornare, lì da dove eravamo partiti all'inizio del blocco con Harry Coates, con Devil in the Bayou, con la musica Cajun. Dr. John ha presentato un brano che, come avete potuto ascoltare, in realtà era composto di vari elementi, c'erano elementi caraibici, in qualche maniera già si viaggiava, si immaginava il mare che poi in fondo è lì, perché poi New Orleans è sul Golfo del Messico, e infatti devo dire che gli elementi hanno avuto buon gioco di lei a devastarla, anche perché c'era veramente spazio per venti, pioggia e tutto quanto, insomma. E i vari elementi che in qualche maniera abbiamo trovato in questa composizione di Dr. John, che si intitolava Dance Kalimba Badum, che tutto il titolo, insomma, vi fa capire quanto erano seri e sobri nel momento in cui hanno inciso l'album, e in qualche maniera ce lo porteremo dietro in questo grosso blocco pieno di tanta musica strumentale, che in qualche maniera arriva fino a Cuba, dove troveremo Mongo Santamaria pronto ad accoglierci col suo Mongo's Boogaloo. Quindi ci riporterà a New York City con Ray Barreto, che al netto del nome ha natali proprio a New York, precisamente nel 1929, sebbene entrambi siano percussionisti e esponenti di spicco del Latin Jazz, che è un genere estremamente sensuale che ha sempre fatto muovere, insomma, i fondoschiena di uomini e donne, e questo, insomma, la dice lungo in qualche maniera su come il maligno si è andato ad insinuare in questi contesti, perché comunque, regà, c'è poco da fare. Quando è divertente, in qualche maniera c'è sempre qualcosa che dà fastidio al baciapile. Ma poiché a noi dei baciapile ci frega poco, continueremo poi il nostro viaggio, ci spingeremo fino a vicino casa nostra, tutto sommato. Arriveremo in Etiopia e ascolteremo Mulatu Astatke, o almeno io lo chiamo così, ma non è detto che si pronunci così. Lui in qualche maniera è sempre stato un musicista importante, perlomeno a casa sua. Era stato già ritratto in una splendida raccolta chilometrica, una enorme compilazione intitolata Ethiopic, che praticamente raccoglieva il meglio della musica etiope, credo dagli anni 50 agli anni 70. Lui in qualche maniera è stato riesumato grazie alla regia e alla cura musicale che ha Jim Jarmusch per i suoi film. In particolare in Broken Flowers c'erano due brani, uno dei due è proprio quello che ascolteremo, Yegelekte Zeta, l'altro non saprei dirne il titolo, ad ogni modo c'è stava pure quello. E poi resteremo ancora in Etiopia con Getachew Mekuria, HLVB, che invece in qualche maniera è una specie di scheggia impazzita del sax etiope. A tratti potrebbe farvi venire in mente Fela Kuti, che io in realtà ho omesso scientemente questa sera, perché in qualche maniera sembrava sia troppo facile come giochino giocare col diavolo, anche perché lui in qualche maniera, con questa sua identità tribalista, africana e animista, e quindi in qualche modo anche legata a ciò che ci piace a noi, a quel cattivo, al maligno che poi fa i bluesman e fabbrica i grandi artisti, ci era già legato, mentre invece Getachew Mekuria ha avuto senz'altro meno risonanza, ed è per questo che secondo me il caso di ascoltarlo. Beh, vabbè, insomma, io vi ho fatto un discreto mappazzone, per cui a questo punto l'unica cosa che mi rimane è farvelo ascoltare. Iniziamo da Mongo Santamaria, Mongo's Boogaloo. Buon ascolto. We'll be right back. Il signore amministra la parola e invece quell'altro. Si è tenuto i suoni e probabilmente ha fatto bene, almeno a me ha fatto bene. Spero abbia fatto bene anche a voi, perché siamo in chiusura, sono all'incirca le 12.30 e in sostanza ci dobbiamo salutare, per cui molto velocemente, poiché abbiamo ascoltato un sassofono, sul sassofono resteremo, su un sassofono illustre, quello di Maceo Parker, che era il sassofonista della band di James Brown. Lui iniziò con il baritono e poi alla fine approdò al tenore. E poi a un certo punto si è anche stufato di James Brown ed è approdato agli affari beati suoi. Così nel 1970 è uscito questo Maceo's and the All King's Men, da cui noi ascolteremo Southwick. Vi assicuro che è meraviglioso, e cioè il batterista io me lo voglio sposare. E poi, giusto per riagganciarci all'inizio della puntata, andremo ad ascoltare un brano dell'elegantissimo Quincy Jones, che è una figura abbastanza onnipresente, almeno nella musica americana, insomma, con matrice black, degli ultimi 50 anni. Tanto per capirci, lui in realtà è uno di quelli che ha conosciuto Charlie Parker, ma è anche stato il produttore di Michael Jackson, soprattutto dei dischi belli di Michael Jackson fino a Off the Wall, quello che poi in effetti ha decretato il successo super mega interplanetario galattico di Michael Jackson. E poi alla fine credo si siano lasciati, perché Michael Jackson a un certo punto in effetti aveva gli skills, cioè le competenze, per proseguire da solo. Quincy Jones lo ascolteremo da questo Smackwater Jack, che è un disco del 1971, Theme from Anderson Tapes. Prima dei saluti, questo piccolo, preziosissimo blocco, ma iniziamo da Maceo Parker. Uh-oh. Here comes the chocolate. We'll be right back. Fine, siamo arrivati fuori tempo massimo praticamente, sono già mezzanotte 38, 39 o qualcosa del genere. Vabbè, facciamo un breve riassunto, ma proprio velocissimo. Avete ascoltato Quincy Jones da Smackwater Jack del 1971. Il brano si chiamava Anderson Tapes, Theme from Anderson Tapes. Vabbè, Quincy Jones non vi starò a dire altro, anche perché qualcosina ve l'ho già detta prima. Il resto è troppo tardi per dirvelo, quindi penso a questo punto che Tide Belly possa accomiadarvi ancora una volta da voi. È mezzanotte e 40, io spero che siate stati bene. Per la prossima settimana non ho ancora ben idea di quello che riuscirò a portarvi e a farvi ascoltare, ma insomma, alla fine, se vi piace questa roba, in qualche maniera vi ci ritroverete dentro. Ringrazio Straccaletto che ci è stato appresso, mi è stato appresso per tutta la durata della puntata e che mi ha anche fornito degli stimoli e, come dire, delle correzioni necessarie in taluni momenti, per cui lo ringrazio tanto per oggi e anche per l'altra volta che invece non ne avevo fatto menzione. Tanto per farvelo sapere, i musical bed che abbiamo ascoltato nelle scorse puntate, insomma da quando io sono stato in diretta, quindi non la puntata che aveva per titolo Crossroad, abbiamo ascoltato Sympathy for the Devil, The Rolling Stones nella prima puntata, quella intitolata Il nome del diavolo, e poi nella storia che era necessario raccontare, quella sulle donne bluesmen, il musical bed era invece preso da Paris, Texas, colonna sonora composta e in qualche modo anche rielaborata da Ray Cooder, perché il brano che ascoltavamo era una rielaborazione di Blind Willie Johnson, Dark Was the Night, Cold Was the Ground. Per questa sera vi siete ascoltati Jimmy Castor Bunch, che insomma, vabbè, vi ho già detto all'inizio della puntata più o meno che cosa ha fatto, se non l'avete ascoltato peggio per voi. Grazie per tutti quelli che sono stati ad ascoltare insomma in diretta, che credo fossero intorno alle 5-6 persone, non so se qualcuno nel frattempo è andato a letto e lo capisco, e per tutti quelli che non sono stati all'ascolto in diretta, scaricate il podcast e ve lo riascoltate con calma. Facciamo anche dei maquillage bellissimi sui podcast, in modo che tutte le cappelle che compiamo durante le trasmissioni vengono corrette. Io vi saluto, Straccaletto silenziosamente vi saluta con The Art Ensemble of Chicago. Torniamo a una voce, perché comunque poi alla fine la prossima puntata di voci, le voci le riascolteremo, in particolare questa voce, Fontella Bass, che fra l'altro era la moglie di uno dei componenti dell'Art Ensemble of Chicago, non ricordo se Lester Bowie o Scott Mitchell, in Time the Yo-Yo, questo è il brano che ascolteremo. Per questa sera è tutto, la Discoteca del Diavolo vi saluta, passate una buona nottata in compagnia di chi volete, se non volete nessuno passate un'eccellente nottata da sole e da soli e sollazzatevi come meglio potete. Alla prossima settimana, ciao! Come here. Woman. Woman.
Your fanny's like two sperm whales floating down the sand.